Laser.
Susanna Arunda Tiroi nasce nel 1961 a Shillong, capitale dello stato montuoso del Meghalaya, nel nord-est dell'India. Il padre è bengalese e hindu, la madre è originaria del Kerala, cristiana siriaca e attivista per i diritti femminili. Divorzieranno ben presto. E con la madre la bimba si trasferirà nel sud del paese, vivendo infanzia e adolescenza soprattutto nel Kerala, ad Ayamanem. Per gli studi universitari, Arundhati si sposterà a Delhi, frequentando architettura e laureandosi. Gli anni successivi sono piuttosto movimentati, includono un periodo di vita hippie, con il primo marito in una baraccopoli e poi a Goa, il divorzio, un ruolo come attrice in un film, una borsa di studio in Italia, il lavoro come sceneggiatrice con il secondo marito per una serie televisiva e due pellicole. Comincia anche a scrivere articoli di critica cinematografica per riviste, si separa dal secondo marito, debutta infine come scrittrice di romanzi con Il Dio delle piccole cose, composto fra il 1992 e il 1996 e pubblicato l'anno successivo. L'opera le vale l'accoglienza entusiastica della critica statunitense, quella più fredda, quando non decisamente avversa, della critica inglese, la traduzione in parecchie lingue nel giro di pochi mesi e il prestigioso Booker Prize 97, premio già vinto da Salman Rushdie nell'81 e da altri tre scrittori anglo-indiani in precedenza. Naturalmente anche la sua condizione economica si stabilizza. Il Dio delle piccole cose si distingue per la costruzione magistrale, stupefacente per un'autrice debuttante. Parzialmente autobiografica, ambientata ad Ayamanem nel Kerala, stato dell'Unione Indiana con una notevole e antica percentuale di popolazione cristiana, la vicenda si svolge a partire dagli anni 60 del secolo scorso e fin dal principio offre in poche pagine gli inizi della storia e la sua conclusione, accostate senza intermediazione. Colpisce alla fine della lettura come alcuni elementi o notazioni dell'inizio, apparentemente incidentali o secondari, si raccordino con la fine dove troveranno piena collocazione e significato. Al centro dell'intreccio sono i due gemelli, maschio e femmina, Esthappen, abbreviato Esta, e Rahel, e la loro madre Ammu, fuggita con i bimbi dal marito alcolizzato per vivere ad Ayamanem nella magione della prozia Bebi Kocham. Questa è la cognata della loro nonna Mama Chi e la proprietaria della fabbrica di conserve e composte Paradiso. Quando Esther e Hael hanno 6 anni, viene a trovarli la cugina di 9, Sophie Moll, figlia del prozio Chaco, divorziato, fratello di Bebi Kocham. La visita si conclude tragicamente, con la morte di Sophie, annegata per il rovesciamento della barca dove si trovava con i cugini, rimasti invece incolumi. Dopo la scena per molti versi surreale dei funerali, senza nessuna mediazione esplicativa, come si diceva, ecco la scena successiva.
Dopo il funerale, Ammu riportò i gemelli alla stazione di polizia di Kottayam. Il posto era loro familiare. Ci avevano passato la maggior parte del tempo il giorno prima, anticipando l'aspro, fumoso puzzo di urina vecchia che permeava le pareti e i mobili, si tapparono il naso molto prima che l'odore cominciasse. Ammu chiese di parlare con l'ufficiale in capo e quando fu introdotta nel suo ufficio, gli disse che c'era stato un terribile errore e che voleva fare una dichiarazione. Chiese di vedere Veluta. I baffi dell'ispettore Thomas Matthew si arricciavano all'insù come quelli del cordiale Maharaja nella pubblicità dell'Air India, ma gli occhi erano furbi e avidi. «È un po' troppo tardi per tutto questo, non ti pare?» disse. Parlava la rozza variante dialettale del Malayalam di Kottayam e intanto fissava i seni di Ammu. Disse che loro sapevano già tutto quello che c'era da sapere è che la polizia di Kottayam non accettava dichiarazioni dalle Veshya o dai loro figli illegittimi. Ammu disse che questo era da vedere. L'ispettore Thomas Matthew girò intorno alla scrivania e con lo sfollagente in mano si avvicinò ad Ammu. «Fossi in te», disse, «me ne tornerei tranquillamente a casa». Poi con lo sfollagente le batté sui seni. Con gentilezza, tap tap, come se stesse scegliendo dei manghi da una cesta, indicando quali voleva che gli venissero incartati e consegnati. L'ispettore Thomas Matthew pareva sapere chi poteva maltrattare e chi no. I poliziotti hanno questo sesto senso. Dietro di lui un tabellone rosso e blu diceva precisione, obbedienza, lealtà, intelligenza, zelo, intraprendenza, affabilità.
Per l'appunto l'acronimo dei concetti, dei valori che la polizia incarnava costituiscono appunto la parola polizia. Veshya, quando l'ispettore dice non accettava dichiarazioni dalle Veshya o dai loro figli illegittimi, Veshya significa puttana, e il termine usato dall'ufficiale in capo come il suo gesto greve sfrontato nei confronti di Ammu sono quanto mai eloquenti a proposito della considerazione in India verso una donna divorziata, nonché dei soprusi dei poliziotti nei confronti degli appartenenti a categorie sociali ritenute inferiori o comunque di soggetti deboli. Aspetti come questo, che trattano di emarginazione, di violenza fra caste, di movimenti insurrezionali, hanno grande rilievo nel romanzo di Roy e ancora di più ne avranno nella sua successiva produzione. La trama de Il Dio delle piccole cose prosegue allargandosi in cerchi concentrici come quelli provocati da un sasso caduto in uno stagno. Includendo le vicende passate di tutti i protagonisti, il movimento riempie progressivamente lo spazio fra gli antefatti e le conclusioni, anticipate tutte nelle prime pagine, ma assolutamente inspiegabili per il lettore fino alla fine. Insieme con i gemelli, gli anziani parenti e la madre Ammu, protagonista è Velutha, falegname abilissimo, operaio tecnico sopraffino, ma nato in una casta di intoccabili. L'intoccabilità è stata abolita dalla Costituzione, ma questo significa solamente che sono state abolite le conseguenze giuridiche, ma non quelle sociali e personali della condizione. Sarcastica nei confronti della sua personaggio, Roy attribuisce alla nonna dei gemelli, Mammachi, questa riflessione. Dice Mammachi, con impenetrabile logica da toccabile, cioè da membro di una casta alta, diceva spesso che se solo non fosse stato un intoccabile, Velutha sarebbe potuto diventare ingegnere. Quanto a dire, il destino degli individui è predeterminato dalla casta di appartenenza. Tra l'altro Mammachi è cristiana, però sembra molto poco cristiana in questa osservazione, e comunque i cristiani in Kerala sono equiparati a una casta piuttosto alta. Sottomesso ai padroni, come solo un vecchio fuori casta può essere, Velya Papen, padre di Velutha, è preoccupato per la genialità e soprattutto lo spirito di indipendenza del figlio.
Velya Papen era preoccupato per il suo figlio minore. Non avrebbe saputo dire cosa lo spaventasse. Non era niente che lui avesse detto o fatto. Non era quello che diceva, ma come lo diceva. Non era quello che faceva, ma come lo faceva. Forse era solo che gli mancava un minimo di esitazione. Era una sicurezza ingiustificata la sua. Nel modo di camminare, nel modo di tenere la testa, la sua maniera tranquilla di offrire suggerimenti senza esserne richiesto, o la sua maniera tranquilla di ignorare i suggerimenti senza dare l'impressione di ribellarsi. Tutte qualità queste, perfettamente accettabili e persino desiderabili, in un toccabile. Velya Papen pensava però che in un intoccabile avrebbero potuto, e di fatto potevano, anzi dovevano, essere interpretate come insolenza. Velya Papen cercò di mettere in guardia Velutha, ma dato che non poteva dire con precisione cosa lo preoccupasse, Velutha fraintese il suo confuso interessamento. Gli sembrò quasi che il padre fosse invidioso del suo rapido apprendimento e delle sue doti naturali.
Ciò provoca l'allontanamento dal padre e dalla famiglia di Veluta, che a un certo punto scompare, si rende irreperibile e torna dopo 4 anni all'improvviso senza lasciar trapelare nulla del periodo passato. Il sospetto è che avesse aderito al movimento maoista dei Naxaliti, forte nel Kerala, e fosse stato anche in prigione. Ma soprattutto il vecchio padre si rende conto, con suo orrore, che tra il figlio e Ammu, la madre dei gemelli, è cominciata una relazione, vietatissima per motivi castali, quindi ai suoi stessi occhi, cioè agli occhi del genitore, del giovane coinvolto, esecrabile, oscena addirittura, e per lui terrorizzante.
Quando vide, notte dopo notte, una piccola imbarcazione passare il fiume a remi, finché non la vide ritornare all'alba, finché non seppe cosa il suo intoccabile figlio aveva toccato, più che toccato, penetrato, amato. Quando il terrore prese possesso di lui, Veliapapen andò da Mamaci, fissò dritto davanti a sé con l'occhio a credito.
L'occhio a credito è l'occhio di vetro. Veliapapen aveva perso un occhio e la Mamaci, la sua, diciamo pure, padrona, gliel'aveva finanziato, quindi a credito, senza però farsi mai restituire la cifra esborsata.
Pianse con il proprio. Una guancia luccicava di lacrime, l'altra era asciutta. Scosse il capo di qua e di là, e poi ancora di qua, finché Mamaci non gli ordinò di smettere. Il corpo gli tremava tutto come se avesse la malaria. Mamaci gli ordinò di smettere di tremare, ma lui non ci riuscì, perché non si può dare ordini alla paura, nemmeno a quella di un paravan. Veliapapen raccontò a Mamaci quello che aveva visto. Domandò il perdono di Dio per aver generato un mostro. Si offrì di uccidere il figlio con le sue stesse mani, di distruggere ciò che aveva creato. Dalla camera accanto, Baby Kochamma sentì il trambusto e andò a vedere cosa succedeva. Si trovò davanti dolore e disperazione e in segreto, nel profondo del cuore, esultò. Disse, fra le altre cose, «Come fa lei a sopportare l'odore? Non hai notato che questi paravan mandano un odore particolare?» E con gesti teatrali rabbrividì per il disgusto, come un bambino forzato a mangiare gli spinaci. Lei preferiva un odore gesuitico irlandese a un odore di paravan, di gran lunga.
Non sarà sfuggito la scrittura caratteristica di Roy. Frasi brevi, immagini e paragoni paradossali, ironia spesso acida fino al sarcasmo. Un tratto caratteristico della scrittura del libro è l'uso delle maiuscole frequentissimo rispetto agli standard, è molto particolare. Per esempio, nei brani testé letti sono maiuscolo, ufficiale in capo, tutte e tre le iniziali, paravan di quelli di una volta, tutte le iniziali salvo le preposizioni, cioè intoccabili fuori casta come dovevano essere un tempo, riferito al vecchio Veliapapen. Intoccabili e toccabili, come se si scrivessero maiuscoli proletari e nobili. Altrove sono maiuscoli, per esempio, disperazione, dolore, uomo dei documenti, colore locale, momento attuale, eccetera, eccetera. L'uso di Roy è intrigante e fortemente significativo. Quasi che determinati personaggi o stati d'animo, disperazione, o requisiti, colore locale, o tempi, momento attuale, oltre a essere quello che sono nella circostanza contingente della vicenda, quando sono nominati, siano anche gli emblemi di una categoria universale e permanente, il che da un lato li relativizza, ecco appunto le piccole cose, con effetti vagamente ironici, dall'altro li eleva al rango di archetipi. E questo, che l'uso delle maiuscole sottolinea, è l'aspetto forse più profondo del Dio delle piccole cose. Ogni personaggio o circostanza o sentimento lievita dal suo contingente alla dimensione di un'umanità o di un evento esemplare nel quale ci si può riconoscere tutti, così come lievitano la segreta, ma non abbastanza, intensa, proibita storia d'amore di Ammu e Veluta e la reazione sorda, feroce e subdola del perbenismo sociale. Non svegliamo l'esito della vicenda, ma aggiungiamo un'altra lettura in una scena d'amore dove questa contraddizione risalta potentemente e poeticamente.
Lentamente le sue braccia si sollevarono dietro di lei. Le accarezzarono la schiena, con molta delicatezza. Lei sentiva la propria pelle sui suoi palmi, ruvida, callosa, carta vetrata. Stava attento a non farle male. Lei riusciva a sentire la sensazione di morbidezza che gli trasmetteva, la sua pelle, il modo in cui il suo corpo esisteva solo dove lui la toccava. Il resto di lei era fumo. Lo sentì rabbrividire contro di lei. Le sue mani erano sui suoi glutei e attirava i suoi fianchi contro i propri per farle capire quanto la desiderava. La legge del corpo stabiliva i passi della danza. Il terrore scandiva il tempo. Dettava il ritmo col quale i loro corpi rispondevano l'un l'altro, come se sapessero già che per ogni tremito di piacere avrebbero pagato con un'uguale quantità di dolore. Come se sapessero che più in là si spingevano, peggiore sarebbe stata la punizione quando li avessero colti. Così si tiravano indietro, si tormentavano, null'altro, si davano poco a poco. Ma questo non faceva che peggiorare le cose, non faceva che alzare la posta in gioco e il prezzo da pagare. Perché in quel modo si spianavano le asperità, il brancolamento e la fretta dell'amore tra estranei e la febbre arrivava al culmine. Alle loro spalle il fiume pulsava nell'oscurità, lucido come seta grezza. I bambù gialli gemevano.
Quanto anticipato in questa prima notte d'amore fra i due protagonisti avrà successivamente conferma. Per 20 anni, dopo l'uscita del suo primo romanzo, Roy si dedica all'attivismo e alla saggistica sociale e politica, fino a diventare una voce forte del movimento No Global internazionale, con posizioni molto coraggiose e originali, perfino paradossali come la sua scrittura, spiccatamente anti-americane e fortemente contraria alla destra al governo in India dal 2014 e al Premier Modi riconfermato nel 2019. Ultimamente i suoi attacchi alla politica di Modi, all'islamofobia dilagante nel paese, ai problemi inconcepibili persino in Occidente provocati dal lockdown. Pensate che nel giro di 4 ore è stato stabilito il lockdown, cioè l'obbligo del soggiorno in casa in un paese dove milioni di persone non hanno casa e dove se ce l'hanno non esistono servizi igienici, non esiste acqua potabile. Nel 2017 la scrittrice era tornata alla narrativa con il Ministero della Suprema Felicità. Viaggio nell'India degli emarginati, delle violenze fra caste, della guerra nel Kashmir. Il titolo sembra in contrasto con tutta l'ingiustizia, la violenza, l'orrore che il libro inscena. La Roy asserisce però, in un'intervista a Paolo Giordano sulla lettura dell'11 giugno 2017, l'impresa più radicale che dobbiamo compiere adesso è ridefinire da capo quella che ci è stata servita come la ricetta per la felicità. Le protagoniste del libro sono Anjam, Hijra, cioè transessuale donna, prigioniera in un corpo maschile, e Tilu, attivista soprattutto a supporto dell'indipendenza del Kashmir dall'India. Le loro storie si intrecciano perché si fanno mamme di 2 bambine abbandonate. E a un certo punto si incontrano anche fisicamente, nel cimitero a pochi minuti dalla città vecchia di Delhi. Un cimitero per musulmani non molto grande, misero, fatiscente, usato solo occasionalmente. Qui prima Anjam, poi Tilu vanno ad abitare. La vita di Anjam, prima di ritirarsi nel cimitero, è intrecciata a quella degli Hijra. La traduzione metaforica, diciamo pure evocativa, del termine corpo nel quale abita un'anima santa. Sia hindu, sia musulmani, che abitano in una haveli, cioè in una vecchia casa storica, vicina al forte russo di Delhi. Centrale nella sua vita è un viaggio in Gujarat per visitare il santuario di Wali Dakani, poeta in lingua urdu del XVII secolo, noto come il poeta dell'amore, immensamente ammirato da suo padre. Durante questo viaggio, insieme con un conoscente, i due si trovano nel cuore degli scontri tra hindu e musulmani, assistono a violenze tremende e la persona che era con Anjam muore in quanto musulmano, mentre Anjam, benché musulmana, viene risparmiata in quanto hijra, perché ammazzare gli hijra, cioè i transessuali femmina, in un corpo maschile porta sfortuna. Questa vicenda la sconvolge profondamente, perché sa di non aver lottato e sente di essersi ridotta a porta fortuna dei macellai, che si è detto per inciso sono la classe sociale hindu più disprezzata in tutta l'India, dato il lavoro che fanno a contatto con materia organica, ritenuta sommamente impura. A questo punto Anjam si sottrae ai vincoli del protocollo sociale e, protetto dalla sua stessa desolazione, si ritira nel cimitero vicino alle tombe dei familiari. Leggiamo un breve stralcio dalla prima notte di questo soggiorno funebre.
Nella sua prima notte al cimitero, dopo una rapida ricognizione, Anjam piazzò l'armadio e i suoi pochi averi accanto alla tomba di Mulakat Ali e srotolò il tappeto e la stuoia tra altre due. Non riuscì a chiudere occhio e non c'era da sorprendersi, non che il suo sonno fosse disturbato da qualche abitante del cimitero. Non arrivarono spiriti desiderosi di conoscerla, né minacciosi fantasmi decisi a ossessionarla. Gli eroinomani all'estremità nord del Camposanto, ombre appena un po' più scure della notte, rannicchiati sui monticelli di rifiuti dell'ospedale, in un mare di vecchie bende e siringhe usate, sembravano non essersi nemmeno accorti di lei. All'estremità sud, capannelli di senza tetto, seduti intorno al fuoco, cuocevano i loro magri pasti fumosi. I cani randagi, più in salute degli esseri umani, sedevano a un'educata distanza, ineducata attesa degli avanzi. Di norma, in un luogo simile, Anjam avrebbe corso qualche pericolo.
La vita di Tilo è altrettanto tormentata da vicende dolorose come quella di tutti i personaggi. Come la vita di Saddam Hussein, è un soprannome ovviamente, un chamar, conciatore di pellame, altra casta disprezzatissima sempre per via del contatto con materiali ritenuti impuri, che decide di chiamarsi così dopo aver visto un filmato sull'impiccagione del dittatore e averne ammirato il coraggio e la dignità di fronte alla morte. Di Musa, un militante kashmiro nella lotta per l'indipendenza dello Stato, inorridito di fronte a tutte le atrocità a cui assiste. Di Naga, erede di una famiglia principesca, da studente di sacratore a intellettuale di estrema sinistra e infine a star del giornalismo e dei media e analista sui temi della sicurezza, perseguitato dal suo amore infelice. Il libro, infatti, è dedicato agli inconsolabili, figure indefinite al confine tra due mondi, blasfemi tra i credenti e credenti tra i blasfemi, che trovano nel cimitero, in quel luogo emblematico al confine tra vita e morte, una casa per riposare in pace.